Ringrazio innanzitutto gli organizzatori e l'amministrazione comunale per aver messo a disposizione di un incontro la sala principale, direi, del comune, quella in cui si deve proprio esprimere la democrazia dell'organizzazione comunale. Li ringrazio moltissimo e sono piuttosto preoccupato di quello che è, dell'introduzione che è stata fatta. Non voglio insegnare niente a nessuno, voglio soltanto riflettere con voi su alcuni aspetti che il tema di oggi mi è stato assegnato e che non pensavo di dover svolgere da solo, suggerisco. Voglio però prima fare una premessa. L'argomento è molto scivoloso, perché potrebbe scivolare in politica, e non intendo assolutamente che il mio sia una riflessione, qualcosa che possa essere di spunto politico. Io sono un magistrato ed ho l'assoluta necessità, oltre che sentita esigenza, di essere assolutamente imparziale. Sinistra, destra, centro, avanti, indietro, non significano altro che parti dello spazio. Non possono per me diventare in alcun modo, e non lo sono mai stato in tutta la mia carriera, ormai sono 40 anni quasi che svolgo funzioni del genere, che mi abbiano in qualche maniera, velato la vista. Sono e devo rimanere, perché questo è il mio... proprio la mia esigenza imparziale. Quindi tutto quello che dirò, e dirò cose anche, spero per voi almeno interessanti, ma anche un po', diciamo, nuove, non hanno assolutamente nessunissimo intendimento politico. Quindi non accetterò le provocazioni che il professor mi sollecita. Su quel piano non darò risposta. Io faccio il magistrato ed ho purtroppo a che fare proprio con i politici e gli amministratori, con i funzionari, cioè con coloro che amministrano la cosa pubblica. E quindi è ancora più imperativo per me essere assolutamente al di fuori di qualunque visia. Con questa premessa e con la promessa di essere, spero, interessante, anche se naturalmente qualche cosa non sarà così piacevole, comincio la riflessione. Mi hanno chiesto di parlare della democrazia e della legalità. Cominciamo a parlare della democrazia. Cos'è democrazia? Lo sappiamo tutti, è il governo del popolo, e sappiamo pure che questo governo del popolo era quello che si realizzava nell'antica Grecia, quando erano 40 persone che si riunivano nella piazza e ognuno di esse partecipava alle deliberazioni della comunità. Oggi questo ovviamente non è possibile. È il sistema migliore la democrazia di governo? Alcuni autori pensano di no. Ma perché pensano di no? Perché pensano che la democrazia è maggioranza, quindi quantità, mentre dovremmo essere governati da qualità. Questa dovrebbe essere la vera guida di qualunque collettività. In attesa che semmai verrà creato quest'uomo illuminato, capace di essere padre di comunità, e di cui, tra parentesi, spesso noi abbiamo paura, accontentiamoci di un sistema che è certamente il meno imperfetto. E anche il meno imperfetto è una ragione semplicissima: se è la maggioranza che governa ed è la maggioranza che sceglie, almeno la maggioranza dovrebbe essere contenta. Però, e invece pare che proprio questa maggioranza, almeno oggi, soffre di qualche incertezza e di parecchia scontentezza. Vuol dire forse che la democrazia non funziona come dovrebbe funzionare. Non essendo infatti possibile ragionare in termini di democrazia diretta, il sindaco convoca il popolo goriziano e sulla piazza dice facciamo o non facciamo, questo ovviamente non è possibile, dobbiamo parlare di democrazia rappresentativa, cioè noi dal punto di vista teorico dovremmo scegliere i nostri rappresentanti, dovremmo sceglierli perché abbiamo un rapporto di fiducia tra noi che li eleggiamo e loro che in numero ristretto e ridotto possono fare le scelte che dovrebbero riguardare l'interesse perlomeno della maggioranza, io dico di tutti, ma comunque l'interesse perlomeno di questa maggioranza. Ma noi scegliamo davvero i rappresentanti? Se democrazia significa, come sentivo dire in una trasmissione televisiva, inserire una scheda in un'urna e veder balzare fuori il nome di un qualunque deputato, un Rossi Giovanni, tanto per fare un nome qualsiasi, senza aver avuto nessuna possibilità di sceglierlo, di conoscerlo, di esprimere una qualunque cosa, così come avviene a ciascuno di noi. Noi votiamo nomi e cognomi e non sappiamo neppure chi siano, perché ci sono oggi con la legge elettorale addirittura imposti, o questo o niente. Per cui già qui abbiamo un qualche cosa che stride e che può portarci a far vedere che forse questo sistema di rappresentatività non c'è. Perché teoricamente la rappresentatività dovrebbe essere data, perché possa essere davvero governo di popolo, da una rotazione tra coloro che sono governati oggi e coloro che governano, attraverso, certamente non in tempi brevi, ma attraverso la vita di almeno una generazione, di due generazioni, dovrebbe avvenire che chi oggi è cittadino domani sia poi quello che siederà davanti ai banchi e il cittadino diventa invece il governato. Un tentativo di questo, per esempio, si fa in quella che si dice essere, ma poi per altre ragioni non entro, certamente non risponde, in America. Gli Stati Uniti d'America hanno la Costituzione più antica del mondo ed è una Costituzione democratica. Quando il Presidente degli Stati Uniti, non parlo di autorità perché è certamente qualcosa di più, ha fatto 4 anni ed eventualmente altri 4 anni, poi sparisce dalla scena. E vi sono stati presidenti che hanno lasciato un segno indelebile nella storia della nostra umanità. Devo parlarvi di Truman, che fece sganciare le bombe atomiche e aprì l'era atomica. Poi sparì, di lui non si seppe più nulla. Tornò a fare il governato. Un tentativo del genere c'è anche nella nostra legge proprio sugli enti locali. Il sindaco può durare in carica 5 anni, può essere rieletto per altri 5 e poi non può più svolgere le funzioni di sindaco. Cioè ritorna a fare il soggetto del governo di altri. Certo, questo spesso vuol dire perdere anche delle professionalità, delle capacità, delle persone valide. E forse questo è certamente un elemento negativo di questa rotazione. Ma è possibile che in una collettività così grande non ci sia altri che uno che possa e che possieda queste capacità di governare e non ci siano altri che nell'arco di 10 anni si siano formati per sostituirlo? Io penso che proprio è questa rotazione che dovrebbe essere assicurata in tempi logici, 5 anni, 10 anni, quello che sia, in modo che ci sia nell'arco del tempo una identità tra governati e governanti, come era praticamente nell'antica Grecia. Invece a che cosa assistiamo? Mi viene in mente uno scrittore comico che parlando della creazione disse che Dio aveva creato la luce, separata le tenebre, l'acqua, i pesci, gli uccelli, l'uomo, aveva creato tutto, meno Andreotti che già c'era. Un vero uomo di Stato, aggiungo, forse uno dei pochissimi di cui oggi disponiamo, però solo lui. Ero bambino che lo vedevo ai cinegiornali accanto a De Gasperi, sto morendo e lo vedo ancora. De Gasperi non c'è più, peccato, ma lo vedo ancora e siede nei banchi là dove si decide la vita degli altri. Abbiamo visto che la democrazia, così come la realizziamo, è forse un pochino carente. Riprenderemo poi il discorso quando concluderò, per dire che noi abbiamo gli strumenti per cercare di renderla più aderente a quello che dovrebbe essere il significato di questo tipo di governo. Adesso vi dico che con la democrazia o attraverso la democrazia si organizza la comunità. Quindi c'è necessità, perché ci sia una comunità organizzata, c'è necessità che ci siano delle regole, le leggi, i regolamenti, tutto quello che volete, ma devono essere regole, perché se non ci sono regole, non c'è la società. Gli antichi romani ci dicevano che ubi societas, ibi ius, se non c'era la società, non poteva esserci società se non c'era il diritto, cioè se c'erano le regole. Noi ne abbiamo tantissime e il rispetto di queste regole significa legalità. Legalità che non deve essere però solo formale. Ossequio alla legge cercando possibilmente di aggirarla, ma deve essere sostanziale, la norma deve essere vero interpretata e deve essere dettata soprattutto perché si realizzi quell'interesse comune di tutti che è lo scopo di una democrazia o comunque di un governo che a questo si ispira. Ora, già antichi scrittori, addirittura economisti del Settecento inglesi, avevano messo in evidenza che la classe dominante, cioè chi governava, naturalmente governava soprattutto nell'interesse di essa classe dominante, e poco interessandosi forse agli interessi della classe che veniva governata in quel periodo. Tanto che alcuni scrittori inglesi suggerivano al potente di turno, cioè la classe dominante, nel momento in cui facevano delle scelte che ovviamente costavano imposte alla collettività, premessero il pedale delle imposte in modo tale da non suscitare la reazione negativa della collettività, fare gli interessi propri già era tanto ed era pure troppo, poi premere sulla collettività con una pressione fiscale eccessiva sarebbe stato ancora più negativo per il governante. E questo insegnamento forse ce lo siamo scordati. La pressione fiscale, come sapete, è molto in aumento, ma non soltanto questo. Purtroppo non è di questo che ritengo che si debba parlare, non è quanto paghiamo, ma come spendiamo. Quindi dobbiamo esaminare, e questo è soprattutto il compito che svolgo in questa regione e che la Corte dei Conti svolge ovviamente in tutta Italia, dobbiamo cercare di esaminare la spesa e le leggi di spesa. Allora, legalità, vi ho detto che significa rispetto delle leggi, rispetto sostanziale, e per quanto riguarda l'argomento che appunto può interessarmi come magistrato della Corte, dobbiamo dirvi che esistono due principi fondamentali dettati nella legge che parlano di trasparenza e economicità delle scelte. Sulla trasparenza ci sarebbe da parlare a lunghissimo. Significa che, proprio perché è democrazia, il governato sappia perché viene fatta una certa scelta, perché quella scelta costa tanto e perché non si può fare a meno di spendere per quella scelta. Scelta che dovrebbe essere appunto trasparente, nel senso che si dimostri che sia davvero una scelta fatta nell'interesse della collettività. Io, economicità, ovviamente, che la spesa sia più leggera possibile per la collettività. Ora, a questo proposito, notavo l'altro giorno, riflettendoci, leggevo i giornali e leggevo che si è formato un nuovo tesoretto. C'era già un tesoretto, non so come sono spesi, ma dice che se ne è formato un altro. E leggevo sul giornale che anche altre amministrazioni comunali hanno scoperto di avere un tesoretto. A me la parola tesoretto mi ha immediatamente preoccupato. Dal punto di vista giuridico, un tesoro è qualcosa di molto prezioso che non si sa a chi appartiene. Quello che è stato trovato nei bilanci dei vari enti, a cominciare dallo Stato, si sa perfettamente a chi appartiene, perché è uscito dalle nostre tasche. Sono state entrate tributarie, l'evasione combattuta, giustissima, l'economia che si è ripresa, ancora più giusto, tutte cose che sicuramente molto positive, ma sono state versate dai cittadini. Non è un tesoretto né un tesorone, non è un tesoro, sono i soldi dei cittadini. E questa, il fatto di usare questa parola dimostra proprio quello che io dico normalmente. Non appena un amministratore pubblico, mi scuso ovviamente con l'amministrazione di Gorizia, che certamente non è così e che del resto io non ho prova, è stato tra i pochi comuni che non mi ha dato molto lavoro negli anni, ma non appena un amministratore si siede nel banco, nella stanza dei bottoni, come si dice, immediatamente pensa che i fondi in bilancio siano soldi di tutti e senza fondo. Non di tutti, cioè siano soldi di nessuno, e per questo lo chiama tesoro. È un lapsus interessante questo. Guarda un po' il caso, proprio da chi ci governa, che dovrebbe sapere che questo è stato il frutto del sacrificio di tantissime persone, spesso grossissimo sacrificio. Dimentica che non è di nessuno, ma è di loro. Ho avuto occasione di incontrare un direttore generale di una città di questa regione che mi fece un'impressione terribile, perché nel colloquio che facemmo, nel quale gli contestavo certe cose, certe spese, lui, parlando del comune, lo chiamava la sua azienda, il comune. Diceva che non c'erano problemi dal punto di vista dei soldi, perché passava a aumentare di un niente una qualunque tassa che sarebbero entrati fiumi di soldi. Non voglio usare parole grosse perché ovviamente, ma l'indignazione fu grande nei confronti di questo direttore generale, perché poi dimostrava di non avere assolutamente nessuna morale, etica o quello che volete voi di quello che era quello che lui stava amministrando. Non era la sua azienda, era il comune, la collettività. Bene, questo comune, insieme a molti altri di questa regione, ha fatto un trucco recentemente, prima delle elezioni, che poi ha dato luogo ad altri tesoretti, che non sono tesoretti, ripeto, non solo perché non lo sono dal punto di vista oggettivo, soggettivo e giuridico, perché non sono proprio scoperte particolari, sono frutti di marchingegni particolari fatti da queste amministrazioni. Vi spiego, voi sapete che ogni anno la finanziaria di fine anno dello Stato grida che vengono tagliati i fondi agli enti locali. Vanno tagliati perché le spese vanno tagliate e lo Stato prende e taglia trasferimenti agli enti locali in misura inferiore, sempre di meno, invece di dare di più, come sarebbe immaginabile considerato che almeno l'inflazione richiede somme maggiori, invece lo Stato taglia. Questo in tutto il territorio italiano. Nella regione Friuli Venezia Giulia invece non funziona così, perché in base a una norma dello statuto, quindi roba di 40 anni fa, che tutti quanti però hanno dimenticato o hanno finto di dimenticare, lo Stato dà i soldi alla regione e la regione ripassa in percentuale. Guardate, lo Stato dà i soldi alle regioni in base a quello che è il gettito che i cittadini regionali versano allo Stato per imposte. Quindi una parte di queste imposte le ridà la regione, e siccome le imposte crescono, cresce anche l'ammontare che dà alla regione, e la regione in percentuale fissa le ripassa tranquillamente ai comuni, i quali quindi in questa regione non avevano nessuna necessità di riaumentare piangendo perché lo Stato aveva tagliato. Non aveva tagliato per loro proprio nulla, anzi erano aumentate, e tra l'altro anno e quest'anno sono aumentate le entrate di questi enti di quasi il 17%, una bella somma, grazie ai vari tesoretti. Però alcuni comuni hanno trovato ottima l'occasione di aumentare la TARSU e l'ICI e le scuole, le rette e le perché avevano bisogno di maggiori fondi. Questa è una scelta che grava sulla collettività. L'altro giorno ho assistito da spettatore a quell'incontro di cui parlava poc'anzi al Culturni Dom sui costi della politica, e ho sentito cose certamente interessanti, ma si è parlato dei costi dei politici. Signori cari, i costi dei politici sono sicuramente costi che dobbiamo pagare, e anzi io aggiungo di più, dovremmo dargli di più purché siano qualitativamente migliori. Perché se no, se gli diamo quattro soldi gli diamo e quattro soldi possono valere, mettiamocelo in testa. Quindi è assurdo, significa minare proprio alle basi quelle che sono state le conquiste della democrazia, consentire anche all'ultimo dei cittadini che non aveva la possibilità di potersi mantenere mentre governava, di mantenerlo, quindi poteva lasciare il suo lavoro se l'aveva e svolgere ovviamente l'attività prendendo quello che era gli emolumenti stabiliti dalla legge, lo stipendio, il gettone, l'indennità, chiamatela come volete. Quindi queste sono cose essenziali, ma non dobbiamo preoccuparci dei soldi che prendono. Io sarei dell'opinione che dovrebbero prendere di più, perché effettivamente se pensate allo stipendio di un sindaco, magari in una città come Roma o come Milano, Roma da sola ha 3 milioni di abitanti ed è quindi tre volte grande quella che è l'intera regione, quindi con problemi estremamente gravi, francamente quello che prende quel sindaco è San Francesco lui. E così i privilegi, queste sono cose che sono indubbiamente negative, fanno più male a chi se li crea e se li riconosce piuttosto che a chi poi li sopporta e li paga. Sono molto più importanti invece i costi che le scelte della politica fanno gravare sulla collettività. Vi ho detto che questa regione, in moltissimi comuni, c'è stato un aumento ingiustificato delle imposte. Ingiustificato perché non era vero che veniva tagliata l'entrata al comune. Per cui questo mi fa dubitare anche di una cosa di cui non dovrei dubitare. È vero forse che se tutti paghiamo, paghiamo di meno. Non è che se paghiamo tutti avranno più soldi da spendere. Io voglio farvi una carrellata di scelte della politica che hanno gravato, direi ingiustificatamente, sulla collettività e che sono quelle che davvero poi pesano moltissimo. Non parlo del fatto che con lo spirito certamente valido già affermato nella Costituzione di dover decentrare le scelte, si sono formati enti a rotta di collo, lo Stato, la Regione. Pensate, la Costituzione diceva che la Regione non doveva avere personale, perché doveva avvalersi del personale degli enti locali che lo costituivano. Torneremo sul personale regionale, non solo sul suo ammontare, ma sul suo costo per la collettività regionale. Da questo poi la provincia, poi il comune, poi la circoscrizione, poi il quartiere. E tutto questo significa consiglieri, uffici, una quantità di somme, perché siamo per arrivare al punto ormai al regolamenti intercondominiali, due o tre strade diventeranno poi e così avremo un sottosindaco che dovrà girare per comunicare che il marciapiede di quella via è guasto e lì rimarrà guasto perché non ci saranno i soldi, essendo stati necessari per pagare i consiglieri, i presidenti dei municipi, delle circoscrizioni, dei quartieri, delle aree metropolitane, e se vado avanti, che non finisco più. Ma siccome tutto questo poi non è bastato, allora si è trovato un ulteriore più marchingegno, le società. Dal 1990, quando è stata fatta la prima testo che riguardava le autonomie locali, si è data la possibilità a tutti gli enti territoriali di creare delle società. E se poi vi prendeste la briga di prendere internet, prendere un comune, uno qualunque, il più piccolo, e andare a vedere quali sono le società sue personali partecipate, vi assicuro, sono incredibili. Società su società che poi aprono ulteriori società. Sono costi enormi. Sono costi che, perché richiedono i presidenti, i consigli di amministrazione sempre molto numerosi e l'organizzazione della società. E ci possono essere delle necessità talvolta di creare società, ma certamente non è escluso. Ma pensate che c'è stato un ATER che addirittura ha creato una società per far fare la società quello che doveva fare lui ATER. Caro padre. Cioè quello che costa quell'ente è il doppio di quello che poteva costare grazie al fatto che ha costituito questa società, nella quale naturalmente poi ha sistemato trasparenza, tantissimi amici degli amici, nel quale fanno poi capo amministratori, membri del consiglio di amministrazione, che tutto possono fare meno che i membri del consiglio di amministrazione, perché non sanno assolutamente nulla di quello che vuol dire amministrare una società di quel tipo. Questo purtroppo è un guaio che riguarda la lottizzazione delle varie cariche nell'ambito di società. Mi ha fatto impressione l'altro giorno leggere che alla RAI c'era Tizio che veniva mandato via perché era in quota e c'era il nome del partito come in quota. Dice, deve essere messo una persona che sia competente e che abbia la capacità di svolgere l'amministrazione di quella società, non uno che appartenga al partito o al sindacato. Questo essere in quota significa poi amministrazioni che non sono in grado di funzionare, significano costi che gravano la società, cioè sulla collettività. Queste sono scelte che andrebbero sanzionate. Il gettone dei 100 euro all'anno che può prendere il consigliere comunale, sospicci. Vengono anche fatte poi delle società con criteri che nulla hanno a che vedere, con criteri di economicità. Vi faccio un altro esempio. Prima esistevano in una zona di questa regione tre società che erano due in attivo forte e una un po' zoppicante. Bene, si trovò che era più utile fonderle. Furono fuse. Ora, naturalmente, la fusione di queste tre doveva essere fatta perché doveva essere razionalizzato l'organizzazione e i servizi, se no perché fonderle. Invece, grazie all'impostazione che fu data, e qui la responsabilità fu dei sindacati, si doveva mantenere ferma l'occupazione come essa era. Al punto quasi che chi faceva quel lavoro doveva continuare a fare solo quel lavoro. Io ritengo che sia giustissimo, intendiamoci, non perché sono arrivato vecchio a non pensare che il lavoro è una cosa fondamentale. Ho dei figli e so benissimo cosa significa la loro precarietà, per cui è importantissimo che il lavoro esista. Ma allora perché fonderle? Oggi quella società ha tanti impiegati, così pochi operai, che è costretta a dare in appalto ad altri quello che dovrebbe fare lei. Per cui non solo c'è l'utile di questa società, non solo c'è una cattiva organizzazione di questa società, ma dobbiamo pagare anche l'utile che le altre società alle quali vengono dati in appalto, società private questa volta, e quindi che sanno come organizzarsi, per svolgere il lavoro. Questi sono costi della scelta politica. Se si doveva fare la società, e questo nessuno ne può discutere, doveva essere razionalizzata. Non poteva accettarsi così. Parlavo poco fa dei sindacati, voglio darvi un'altra dimostrazione che tutte queste organizzazioni che dovrebbero veramente tutelare l'interesse pubblico forse zoppicano un po' sotto questo profilo. Voglio parlarvi del comparto unico regionale, un dramma per la collettività regionale. Ad un certo punto negli anni passati si decise che, decisione saggissima, che bisognava decentrare ai comuni, agli enti locali, tutti i compiti che erano di gestione della, ovviamente della collettività, che aveva in mano la regione. La regione faceva tutto, fa tutto. Bene, con una pletora di impiegati che non vi racconto. Bene, allora cosa si decise? Bene, questo compito qua, invece di farlo io in regione, portiamolo vicino giustamente al cittadino, facciamolo fare alla provincia, al comune. Uno di questi sono stati gli uffici del lavoro provinciali, è uno dei frutti di questa, anzi è l'unico frutto di questa operazione. Bene, naturalmente cosa si pensò? Che bisognava prendere i dipendenti regionali e mandarli, trasferirli nelle varie sedi. Già questo doveva far pensare che era una illusione realizzarlo, ma si andò avanti. Naturalmente cosa si pensò ancora? Che l'impiegato comunale che prendeva la metà di quello che prendeva o quasi che prendeva di stipendio il regionale non potevano lavorare gomito a gomito facendo la stessa cosa. Per cui bisognava necessariamente elevare nell'arco di poco tempo, 5 anni, lo stipendio del comunale per portarlo allo stipendio del regionale. E questo sarebbe stato poco se si fosse tenuto fermo lo stipendio regionale e si fosse fatto crescere lo stipendio del comunale. Invece no, si portò su quello del comunale, ma si alzò pure quello del regionale. Va bene? Ecco. E la Corte dei Conti subito intervenne dicendo: ma che state facendo? Ma vi rendete conto che per poter realizzare questo arriveremo ad un punto così grave di spesa del personale che sarà insostenibile? E fece addirittura, bocciò la Corte, un contratto collettivo che faceva questa operazione. L'amministrazione regionale dell'epoca, scusate la brutalità, se ne fregò. Ed oggi è chiamato in giudizio per 12 milioni di euro. Perché tanto è costato aver spezzato e non aver tenuto conto di quel no che la Corte aveva detto. Ma la cosa non impressionò nessuno. E così si continuò. Però si continuò con maggiore oculatezza, visto che purtroppo qualcuno ci aveva messo le mani sotto la pressa e la pressa si era abbassata, era opportuno evitare di metterci le mani. Così nell'ultimo contratto collettivo, quella parte che la Corte disse no, è stata fatta con legge. Signori, una legge del genere fu fatta dalla Regione Sicilia e fu bocciata perché incostituzionale dalla Corte Costituzionale, perché la materia del pubblico impiego, la materia è materia contrattuale, e se voi toccate questo tasto con qualunque sindacalista, subito lui sorgerà in piedi dicendo no, qui il contratto. Ma questa volta nessuno parlò. E così, grazie a questo, è stato scaricato sulla collettività un ulteriore onere per l'aumento delle varie distanze. Oggi so che alcuni comuni, mi sembra di ricordare Gorizia, ma la cito soltanto perché questo, credo che abbia il 53% del bilancio è assorbito solo dalle spese del personale. Cioè, poi ti dico che la collettività di Gorizia paga con i suoi 53% dell'entrata del comune vanno per spese di personale, che il comune non voleva, quindi do atto al comune. I comuni resistettero moltissimo su questa strada. Si arrivò alla legge regionale per evitare che poi la Corte dei Conti potesse chiamare in giudizio per ulteriori danni. La Corte si ferma davanti alla legge, come giusto che sia. È una magistratura, deve applicare le leggi, non è che le può né modificare né censurare né altro. Bene, questa voi tutti direte, ci costerà il 53%, ma adesso finalmente se ho bisogno di avere un contributo regionale non devo andare fino a Trieste. No, dovete continuare ad andare fino a Trieste perché non si è spostato nessuno. Al di fuori di, mi pare, di 15 persone. Questo è stato il frutto di un investimento enorme, costato enormemente. I 100 euro del gettone del consigliere comunale li vogliamo levare? Ancora un altro esempio e poi smetto di darvi fastidio. Ci siamo, quando si è parlato dei privilegi, degli scandali, dei politici, di cose del genere, mi ricordo che l'Espresso, credo che fosse stato lui, fece un'inchiesta dicendo che personaggi politici di alto rilievo, ricordo di aver visto addirittura il Presidente del Senato coinvolto in questa, tra virgolette, che non lo è, scandalo, avevano ottenuto case ai Parioli, case di qua e case di lì, pagando 4 soldi. Poveracci, non erano dei privilegiati, perché questo è stato un altro costo della scelta politica. Però dovete sapere che in base a determinate leggi la proprietà di immobiliare di enti pubblici era stata affittata ad equo canone. Lo sottolineo questo perché sono tra i pochi inquilini in Italia che potevano pagare l'equo canone. Beh, ad un certo momento fu decisa che doveva essere venduta, e doveva essere venduta con preferenza a chi già vi abitava e con il 30% di sconto sul prezzo di mercato. Lo scopo era, dichiarato, poi non si è realizzato, di prendere da questa veglia dei soldi per costruire ulteriori case. Signori miei, quando cominci a fare a vendere la casa con il 30% di sconto, tu ricavi tanto da poterci fare altre case, troppe te ne devi vendere per poter ottenere questo. Bene, allora non è il privilegio del Presidente del Senato, lui si trovò ad abitare una di queste case, beato lui, poté pagare tutta la vita il solo equo canone, questa diceva la legge, e quello pagò. E poi, siccome la legge gli dava la facoltà di avere il 30% di sconto, cioè, è un uomo anche lui, giustamente, perché se lo fanno tutti. Se questo riguarda tutti i cittadini che avevano in locazione un immobile del genere, questa è una perdita immobiliare enorme, perché anche lo Stato e anche le regioni hanno fatto una cosa del genere. E patrimonio pubblico, cioè, signori, mio, vostro, è andato via così, senza niente. Questi sono costi e scelte antieconomiche, che però, siccome supportate da una legge, la Corte non ci può fare niente, dobbiamo farcela noi. Vi faccio l'ultimo esempio, sempre in materia di case. Io so che molti centri, molti comuni soffrono di una carenza di abitativa da dare a chi è meno fortunato, e quindi di edilizia residenziale a carattere sociale. E so anche che molti comuni, e qui mi riferisco ancora di Orise perché è un dato che ho letto sul giornale, non hanno fondi sufficienti per poter dedicare a contribuire alle spese di locazione delle persone meno abbienti. Ho letto che la regione gli ha tagliato, tanto per stare tranquillo, i fondi in materia. Per cui vi è un'enorme difficoltà in materia. In questo caso voi sapete che esistono gli ATER, sono proprio enti che hanno lo scopo di costruire case per i meno abbienti a prezzi sociali, cioè molto lontani ovviamente dai prezzi di mercato. Bene, la domanda è: perché una persona che entra magari in un periodo di difficoltà, tutti quanti possiamo attraversarlo, in una casa poi dell'ATER vi rimane anche quando diventa ricco? Perché l'ATER non rimette in discussione l'elenco dei suoi inquilini e vede chi ha superato quel reddito per cui oggi può pagarsi tranquillamente quello che è il canone di mercato, e gli appartamenti che diventano liberi non vengono dati a chi invece ha bisogno della solidarietà della collettività? Non sarebbe un costo per la collettività, e si farebbe poi qualcosa di decoroso e di decente nei confronti di chi in qualche maniera è meno fortunato. Invece l'ATER crea una società, ce n'è uno addirittura che è un fiore all'occhiello, ha creato una società che non ha fatto nulla
ha speso una tale quantità di soldi per non far fare nulla e adesso si trova nei guai. Ma la cosa più grave è non tanto questo, quanto il fatto che questi consulenti di questa società pare che stiano formando un'ulteriore società che diventerà consulente addirittura di un comune.
Peggio di Andreotti, eh? Peggio di dove? Ci ritroviamo sempre tutte le parti. Voglio concludere. Io vi ho parlato di quelle che sono le illegalità, ma illegalità fatte da chiunque ci amministra, non soltanto da chi come l'amministratore comunale o provinciale o regionale, ma voglio cominciare proprio dall'alto, da chi è in testa, dal Parlamento, dal governo e giù fino a quello che è il presidente del municipio, in attesa, ripeto sempre, dell'organo intercondominiale. Ma che possiamo fare? Ora, è chiaro che dobbiamo prendere atto che si è logorato qualcosa nei processi di democrazia che va necessariamente messo a punto, anche per evitare che chissà che lo spirito illuminato, se poi illuminato sia, non possa magari prendere lui e risolvere la questione. E come risolviamo? Ricordandoci che siamo in democrazia. Siamo partiti da questo discorso ricordandoci che la democrazia in Grecia era la partecipazione di ogni cittadino alle scelte pubbliche. Partecipiamo. Abbiamo, come ricordava il professor Bellavite, uno strumento potentissimo in mano, ed è il voto. Ma non è solo il voto del giorno in cui chiamiamo e richiamiamo o rieleggiamo i nostri rappresentanti, ma anche il voto del referendum. Quando un giorno un presidente del Consiglio ci invitò ad andare al mare piuttosto che andare a votare, ci stava spuntando l'unica arma che avevamo. L'unica. E noi ci siamo piegati a questo. Oggi un referendum diventa difficile non tanto per la raccolta delle firme, perché la gente è esasperata, quanto portare poi quelle stesse persone a votare. Votiamo, non ha importanza, votiamo contro il referendum, ma facciamo sentire che siamo partecipi, che ci siamo. Se poi quella legge va bene alla maggioranza, dobbiamo inchinarci, questa è la democrazia. Ma facciamo presente che ci inchiniamo davanti alla maggioranza, non assentiamoci. Dobbiamo partecipare, ma dobbiamo partecipare con la coscienza di sapere che cosa andiamo a fare. Uno dei miei personalissimi dolori, e qui voi mi odierete e io stesso mi rendo conto di essere antipatico, è quello di essere soggetto alle scelte di gente che non sa neppure di che cavolo si tratta. E quando vado cercando di spiegargli, bada, che questo significa questo, che significa quest'altro, vota pure il contrario, ma sappi che cosa significa. Non lo sanno. E mi tocca essere soggetto a queste scelte. E allora c'è un'altra cosa che posso fare. Dobbiamo culturizzarci, dobbiamo elevare il nostro livello culturale. Livello culturale che non è Dante o Virgilio o 3x8 che faceva un tempo a 24 e adesso non lo sappiamo più senza il computer. No, no. È renderci conto che cos'è l'interesse comune e come raggiungerlo. E in che consiste? Questa è l'unica arma che abbiamo per tornare ad una democrazia. La provocazione ve la faccio io. Democrazia e legalità erano i temi che dovevo svolgere. E ci siam, ciascun lo dice, dove siam, nessun lo sa. Grazie.